solo il tempo di aprire il sito che apre con naturalmente il test amministrativo. Torino è la terza città, è una delle più grandi città, appunto, perché sono Roma, Napoli, Roma, Milano, Napoli, Torino e Napoli, le città interessate a questo test elezioni amministrative 2021. Seggi aperti per la seconda giornata di voto, caccia agli indecisi. E quindi il test di Torino è sicuramente un test molto indicativo, perché è considerato quello più diciamo in bilico rispetto alle altre città che pure presentano dei margini di incertezza, ma insomma non si può sicuramente sottovalutare quanto sia appunto il margine di indecisione rispetto, ma lo scopriremo naturalmente solo dalle 15 in poi. Detto questo, Landi è pronto, Claudio Landi è pronto, con Ivar Radice in regia, il professor Mario Baldassarri è in collegamento. Allora, buongiorno ad entrambi e a voi la parola.
Grazie direttore, buongiorno professor Baldassarri, come sta? Tutto bene?
Bene, Randy, grazie, buongiorno.
Allora, cominciamo la ormai consueta trasmissione capire per conoscere con lei, prof. E naturalmente il tema è la nota d'aggiornamento del DEF, quella che in acronimo si chiama NADEF. Lei se lo sarà letta, se la sarà letta, che cosa ne dice?
Sì, come sempre, sia il DEF che il NADEF da tanti anni li metto in una semplice tabella Excel per vedere come si confrontano i DEF e NADEF dei vari governi e soprattutto i numeri scritti in quei documenti che sono programmatori di previsione si rivelano poi ex post dati statistici, quindi i numeri previsti come poi sono stati effettivamente realizzati nell'economia italiana. Ora, in tutti i sette governi precedenti all'attuale governo Draghi, Franco, perché abbino sempre il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia che firmano questi documenti. In tutti i sette governi precedenti, sostanzialmente viene fuori da questo confronto che si annunciavano tagli di spesa finti, perché alla fine la spesa pubblica è sempre aumentata, e con all'interno addirittura un aumento della spesa corrente ed un taglio che ha ridotto a metà gli investimenti pubblici. Le tasse aumentavano e si gonfiavano nelle previsioni i numeri della crescita e dell'inflazione, in modo tale da ottenere un PIL nominale un po' più alto, un po' gonfiato, e questo faceva sì che il rapporto deficit-PIL e debito-PIL negli anni tendeva lentamente a scendere. Questo è prima del governo Draghi, Franco. Ora, nella NADEF di quest'anno, che è uscita pochi giorni fa, questi vecchi trucchetti contabili non appaiono più. Quindi questo è un primo dato positivo, nel senso
Diciamo è un
che,
dato metodologico.
beh, più che metodologico, di verità delle previsioni e dei numeri, sostanzialmente. E questo è un primo dato positivo, nel senso che non c'è questo giochetto di gonfiare l'inflazione, gonfiare la crescita, far vedere che in fondo l'andamento del deficit e del debito fosse sotto controllo. In questo caso della NADEF di Draghi, Franco, questo giochetto di numeri non appare. Appare sostanzialmente una previsione di crescita totalmente condivisibile. 6% quest'anno, 4,7% l'anno prossimo, che coincide casualmente ovviamente, ma con le previsioni del mio centro studi economia reale prodotte già 2 o 3 settimane fa. Noi siamo lievemente un po' più ottimisti del governo questa
Che
volta.
già anche questo è un altro dato di novità.
Avevamo 6,1 invece di 6% e 4,8 invece di 4,7. Parlo degli anni 2021-2022. Quindi da questo punto di vista questa previsione ci appare abbastanza solida sostanzialmente. Ovviamente nella NADEF sono incorporati gli effetti e il profilo temporale di utilizzo dei fondi europei, sostanzialmente del PNRR. Ecco, appare però subito un problema, e cioè che onestamente anche nella NADEF, dopo il rimbalzo e la ripresa del 21-22, si vede nel 23-24 che la crescita tende a frenare sostanzialmente. Ecco, da questo punto di vista quindi la NADEF di Draghi non nasconde il problema, e cioè che essendo il Next Generation EU una tantum, è molto importante per sostenere la crescita, il rimbalzo della crescita da fino al 23-24, però già nel 24, secondo sempre la NADEF, il tasso di crescita scende sotto il 2%. Ecco, su questo noi siamo invece un po' più pessimisti del governo, nel senso che dal nostro punto di vista nel 2023-24 mediamente, dopo l'effetto Next Generation EU, si ritorna ad una crescita dell'1,4%, che è una crescita modesta se la proiettiamo nel medio lungo termine. Basti dire che se l'Italia dopo il 2023-24 continuasse a crescere all'1,4%, noi non recupereremmo mai più il PIL pro capite dell'Unione Europea e dell'area euro. Cioè, è vero che con il rimbalzo nel 2022 torneremmo al PIL pro capite del 2000, cioè 22 anni dopo, con una grande differenza, che nel 2000 il nostro PIL pro capite era superiore all'area euro, alla media dell'area euro del 3%, e superiore alla media dell'Unione Europea del 15%. Ora, con quello stesso reddito per abitante pro capite che avremo nel 2022, è vero che recuperiamo 22 anni di mancata crescita, però nel 2022 ci troviamo contornati in Europa da paesi che nel frattempo sono molto cresciuti, quindi il nostro PIL pro capite l'anno prossimo sarà inferiore alla media dell'Unione Europea del 7% e inferiore alla media dell'area euro del 14%. E questo significa che se crescessimo dell'1,4% in tutti gli anni futuri, quelle medie non le recupereremmo mai. E quindi il nodo, ma è chiaramente scritto nella NADEF, e cioè nelle previsioni e nella programmazione della NADEF non ci sono ancora le riforme strutturali, nel senso che non sono incorporate nei numeri della NADEF, perché si dice quelle riforme strutturali dovranno essere definite nelle prossime settimane con delle leggi delega e poi dovranno essere oggetto della legge di bilancio per il 2022. Ecco, questa è la grande incognita. Perché? Perché noi come centro studi ovviamente abbiamo anche tentato di proiettare o misurare in modo un po' grossolano, però misurare gli effetti delle riforme strutturali, e si vede che con gli effetti delle riforme strutturali, ecco che anche dopo l'esaurirsi del Next Generation EU, l'Italia può avere una crescita strutturale dopo il 2023-24 che sale attorno e sopra il 3% all'anno. E allora con questa proiezione, col 3% all'anno, l'Italia recupererà la media dell'Unione Europea del reddito pro capite nel 2032 e la media dell'area euro nel 2035. Ecco allora che il nodo cruciale è proprio questo: usare bene subito, come abbiamo sempre detto, i fondi europei, e questo è incorporato nella NADEF di Draghi e di Franco, ma realizzare le riforme strutturali perché la crescita possa essere sostenuta da un consistente aumento di produttività totale dei fattori. Solo in questo caso allora possiamo avere una prospettiva di lungo termine in cui riacciuffiamo i redditi medi dell'Unione Europea e dell'area euro, ma li riacciuffiamo negli anni 30, cioè per recuperare 22 anni di, diciamo, ventennio perduto, di crescita zero sostanzialmente, occorreranno almeno altri 10-12 anni.
Senta, professore, i numeri sono chiarissimi, già, tra l'altro ce ne aveva già spiegati attentamente, però insomma lei ora li ha rispiegati ancora una volta con attenzione con la NADEF.
Adesso andi alla luce
della NADEF, della nota di aggiornamento.
Diventa un fatto più importante.
Ora però, scusi professore, perché il governo Draghi-Franco, come lei l'ha definito, insomma, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, cofirmano i documenti della sessione di bilancio, non è solo a legislazione invariata e invece non ha messo anche i numeri per le eventuali riforme economiche in maniera tale da averle ben chiare anche di fronte al Parlamento? Cioè, è normale questa procedura oppure no?
No, attenzione, i numeri della NADEF non sono soltanto quelli a legislazione invariata. Ci sono anche gli obiettivi programmatici, solo che nel fissare gli obiettivi programmatici non viene incorporata la parte delle riforme strutturali.
Benissimo, ancora di più, perché non vengono incorporate le riforme strutturali? Perché insomma potevano essere fatti i dati senza le riforme strutturali e con le riforme strutturali, così almeno anche il Parlamento aveva ben chiara la situazione.
Beh, lo scrive onestamente la NADEF, nel senso che le riforme strutturali sono ancora da presentare sostanzialmente in Parlamento. Il Parlamento potrà modificarle nel dare la delega al governo per la loro realizzazione. Parlo prevalentemente della riforma fiscale, di quella della giustizia e di quella della pubblica. Quindi il governo nella NADEF non ha ritenuto opportuno quantificare gli effetti delle riforme strutturali.
Per lei è giusto questo, che fatto che il governo non abbia ritenuto di quantificare le riforme strutturali? Perché insomma la NADEF è il documento con cui si preannuncia la sessione di bilancio e la legge di bilancio. Ripeto, non sarebbe stato meglio, insomma, anche dal punto di vista politico, che nella relazione nella NADEF ci fossero la situazione senza le riforme strutturali e con le riforme strutturali, almeno secondo lo schema previsto dal governo? Non sarebbe stata così un'assunzione di responsabilità del governo e anche nei confronti del Parlamento?
Ma guardi, il governo non è un centro studi come il mio, quindi un centro studi è libero di fare tutte le ipotesi. Il governo deve indicare le proprie scelte, le proprie ipotesi di scelta, e tra l'altro è scritto tra le righe in realtà che il nodo sono le riforme strutturali. Perché? Perché soprattutto dal punto di vista dei conti di finanza pubblica. Ora, detto che la crescita dopo questo forte rimbalzo tenderà poi a ritornare a livelli diciamo poco soddisfacenti, comunque sotto al 2%, e quindi questo non possiamo trascinarcelo nel lungo periodo, se no ci autocondanniamo a stare sempre sotto tutte le medie dei paesi europei, ecco, i dati di finanza pubblica fanno vedere che al 2023-24 l'andamento del deficit pubblico si riduce rispetto ovviamente al 2020-21, ma rimane piuttosto elevato. L'andamento del rapporto debito-PIL si riduce, ma al 2024 staremo ancora al 146% del PIL. Quindi l'effetto delle riforme strutturali serve ovviamente per sostenere la crescita dopo l'impatto del Next Generation EU, e in questo modo dare una, diciamo, una solidità maggiore ai conti pubblici, nel senso che il rapporto deficit-PIL deve scendere almeno sotto il 130% per essere considerato solvibile. Ma questo Draghi lo ha anche detto nella presentazione della NADEF, cioè ha detto: questi numeri dimostrano, questi numeri per gli anni 21, 22, 23, dimostrano che la soluzione del debito pubblico e della finanza pubblica italiana sta tutta nella ripresa di una crescita forte e sostenibile in termini strutturali, il che vuol dire che la vera sfida per il Paese sono queste riforme da realizzare, anche queste presto e bene, e su questo il Presidente del Consiglio si è riservato di parlare al Parlamento, presentare queste riforme al Parlamento, ma non anticipare nella NADEF quelli che possono essere stime degli effetti che potrebbero produrre sull'economia italiana. Ora, il mio centro studi Economia Reale ha fatto questa operazione, ma l'ha fatta da centro studi come, diciamo, quadro di riferimento, in modo che le scelte politiche del governo e le scelte poi politiche del Parlamento possano alimentare questa speranza, diciamo così.
Sì, tra l'altro lei la chiama speranza, la questione non è semplicemente, insomma, tra virgolette, di politica economica e di politica di bilancio, ma, e forse questo spiega anche la tattica politica del Presidente Draghi, è una questione che investe direttamente la politica europea, perché lei insomma, mi insegna che se l'Italia si presenta in sede europea, in sede di discussione sulla revisione del patto di stabilità, di fatto accettando il 146% del rapporto debito-PIL nel 2024 è una cosa, se invece si presenta con un pacchetto di riforme economiche fatte bene e costruite in modo equo, tal per cui il rapporto debito-PIL comincia a rientrare in modo significativo, e si presenta anche in modo ben diverso nel 2023 per la trattativa, che non sarà facilissima, per la revisione del patto di stabilità, o no?
Esattamente, guardi, il quadro è proprio questo, cioè nel 2023-24, come ho già detto, il rapporto debito-PIL scritto nella NADEF, senza gli effetti delle riforme strutturali, è 147-146%. Ora, con l'effetto delle riforme strutturali, che noi abbiamo stimato, ripeto, come centro studi, noi già nel 2024 saremmo a 137%. E il profilo per gli anni successivi, perché mentre la NADEF si ferma al 2024, le nostre proiezioni vanno al 2028, proprio per vedere un po' il medio-lungo termine, noi già nel 2025-2026 saremmo sotto il 130% e a fine periodo, nel 2028, addirittura torneremo al 110% nel rapporto debito-PIL. È ovvio che queste sono proiezioni, previsioni, quindi possono avere tutte le fragilità del mondo, però nel 2023 al tavolo europeo che dovrà ridiscutere il patto di stabilità e i parametri, un conto è presentarsi con un'Italia che si pone questi obiettivi, cioè realizzare le riforme strutturali e valutare l'effetto che possono avere di stabilità e solvibilità del debito pubblico, e un conto è presentarsi con un rapporto debito-PIL che sta ancora al 147-146% e successivamente che succede?
Appunto, è chiarissimo, anche perché appunto si sarà una discussione, un confronto aspro e duro tra i paesi e le tendenze politiche che chiedono che a quel punto, nel 2022-2023, si ritorni a parlare di rientro dal debito e dal deficit pubblico con i soliti programmi di rientro, e coloro che dicono con la crescita si può evitare politiche di bilancio recessive. È evidentemente il problema chiave dell'Italia, come si presenta l'Italia.
Esattamente, perché sappiamo tutti che l'Italia con Mario Draghi si presenta in Europa in modo autorevole, ma Mario Draghi non può presentarsi da solo, si deve presentare.
E questo è un ulteriore problema.
Esattamente, si deve presentare sì con i suoi numeri, le sue proiezioni che possono essere anche credibili e credute in Europa, ma deve avere anche alle spalle un governo che abbia una maggioranza parlamentare convinta delle stesse idee e delle stesse decisioni di politica economica che il Presidente Draghi propone.
Insomma, ci deve essere dietro il Presidente Draghi quando proporrà, come è evidente a questo punto, la sua tattica, diciamo così, parlamentare al Parlamento, le riforme e farà le previsioni sull'effetto di queste riforme, ci dovrà essere, chiamiamolo, visto che siamo un tema, un giuramento di pontida delle forze di maggioranza dietro queste presentazioni di Draghi, se no stiamo freschi, come si dice a Cambridge.
Beh, certo, ci deve essere una solida maggioranza parlamentare che condivide le linee che Draghi indicherà.
Senta, professore Baldassarri, siamo in conclusione, però io ci farei se vuole, insomma, dire qualcosa, perché gli incidenti sul lavoro sono nuovamente in aumento. Lei che idea si è fatto? Come affrontare il problema? Ora, il tema è enorme, quindi mi scuso anche con gli ascoltatori perché ne parliamo in 3 minuti, ma insomma, come affrontare la questione? Perché appena c'è un po' di ripresa aumentano gli incidenti sul lavoro.
Beh, questo ormai purtroppo ce lo diciamo da anni, forse da decenni, E cioè gli incidenti sul lavoro possono essere anche accidentali, come si dice, non possiamo azzerare il rischio, però è chiaro che occorre prevenzione e formazione. Prevenzione nei luoghi di lavoro con il rispetto di tutte le regole e di tutte le norme, e formazione proprio perché il lavoratore deve essere consapevole del lavoro che sta facendo, dei rischi che corre, e quindi voglio dire, in qualche modo la formazione è anche prevenzione degli incidenti sul lavoro. Questo è un nodo drammatico, però francamente anche qui purtroppo c'è un rimbalzo in negativo, perché durante la grande crisi dell'anno scorso, del 2020, con le attività ferme, gli incidenti di lavoro sono stati di meno, semplicemente perché la gente non lavorava. Al momento della riapertura hanno ripreso con una intensità veramente preoccupante. E il problema prevenzione e formazione però non lo si risolve in 3 mesi o in 6 mesi. Occorre avere anche qui un quadro di medio periodo entro il quale le regole sono chiare, poche e fatte rispettare, e aumenti la formazione del lavoratore e la consapevolezza che quando si fa certi lavori un po' rischiosi occorre, in primo luogo per proteggere se stessi, avere tutte le cautele e tutte le condizioni di sicurezza.
Bene, ringraziamo tantissimo il professor Mario Baldassarri per la nuova puntata di Capire per Conoscere. Arrivederci prof, al prossimo lunedì. Ora una breve interruzione, dopodiché continuiamo con lo spazio di approfondimento dell'economia con il professor Paolo Guerrieri.
Grazie davvero, grazie al professor Mario Baldassarri, ancora con Claudio Landi e alla regia di Iva Radicev. Il professor Guerrieri è già pronto e quindi lo possiamo già sentire. Prego Landi.
Grazie direttore. Professor Guerrieri, come stai innanzitutto?
Grazie, tutto bene Landi.
Allora, prof, anche con lei il tema è la NADEF, come dite voi economisti.